versi da 12 a 20, anche se già due volte che lo leggiamo questo passo, credo che non sia inutile. Il suo capo e i suoi capelli erano bianchi come lana candida, come neve. I suoi occhi erano come fiamma di fuoco. I suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, e la sua voce era come il fragore di grandi acque. Nella sua mano destra teneva 7 stelle, dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli affilata, e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Quando lo vidi, caddi ai suoi piedi come morto, ma egli pose la sua mano destra su di me, dicendo: non temere, io sono il primo e l'ultimo e il vivente. Ero morto, ma ecco, sono vivo per i secoli dei secoli, e tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Scrivi dunque le cose che hai viste, quelle che sono e quelle che devono avvenire in seguito: il mistero delle sette stelle che hai viste nella mia destra e dei 7 candelabri d'oro. Le 7 stelle sono gli angeli delle 7 chiese, e i 7 candelabri sono le 7 chiese. Abbiamo cantato poc'anzi: guardando la tua gloria, la fede crescerà. E mi ha fatto pensare a quanti credenti nella Scrittura, quanti servi di Dio hanno completamente cambiato la loro vita proprio a seguito della contemplazione della gloria del Signore. Quando hanno contemplato la gloria del Signore Gesù, la loro vita è cambiata completamente. Leggete ad esempio nel profeta Ezechiele, nel capitolo primo, prima ancora che Ezechiele, questo servo del Signore, viene mandato al popolo di Dio, al popolo di Israele, a portare un messaggio molto duro, il Signore gli fa contemplare la sua gloria. Guardate l'apostolo Paolo, che vede la gloria del Signore Gesù e cade dal suo cavallo. Che bella immagine, vero? Il suo orgoglio, tutto orgoglioso del suo cavallo, figura della potenza, dell'orgoglio. Ma quando vede il Signore Gesù, quando contempla la gloria del Signore Gesù, deve cadere dal suo cavallo e deve stare con la faccia a terra davanti a lui. Pensate al profeta Isaia, nel capitolo 6, stava già servendo il Signore, è vero? Però quando ha contemplato la gloria del Signore Gesù, si è visto per quello che lui era veramente: sono perduto. Quando contempliamo la gloria del Signore, non possiamo più essere quelli che eravamo prima, è vero? E io penso che il passo che stiamo meditando, e voglio pensare stasera di terminare questa prima parte di questo libro, ci parlo proprio di questo. Se contempliamo veramente, non una volta ogni tanto o quando veniamo in adunanza, ma se contempliamo veramente, diventa proprio uno stile di vita lo stare alla presenza del Signore per cercare la sua ricchezza, la sua bellezza, i suoi caratteri. Noi non saremo più gli stessi, e tutto quello che faremo sarà solo di conseguenza a questo fatto straordinario. Un po' come Mosè, no? È vero? Noi stessi non ci accorgeremo, saremo persone diverse, delle altre persone, ci meraviglieremo di noi stessi. Diceva Mosè, quando è sceso dal monte, dopo essere stato 40 giorni e 40 notti alla presenza del Signore, lui stesso non si era accorto che anche la sua faccia non era più la stessa. È vero? Sapete una cosa, fratelli? Anche la nostra faccia cambia quando contempliamo il Signore. A volte si vedono delle facce sospettose che guardano, è vero? Le facce tristi, che non dicono niente. Quando si contempla il Signore, anche il viso cambia, anche il corpo cambia, non solo la mente, il cuore, è vero? Se lo spirito e il cuore sono toccati dalla grazia di Dio, anche l'esteriore è diverso, cambia tutto, è vero? Emana sicuramente una luce che non è quella che può dare il mondo, che possono dare le soddisfazioni, le gioie di questo mondo. Abbiamo visto nelle precedenti due incontri alcuni particolari della gloria che Giovanni contempla del Signore Gesù. Abbiamo detto che lui non riesce a spiegarlo bene, perché quello che vede è qualcosa che è di troppo grande, ma anche di terribile. Non solo di grande, di impressionante, ma anche di terribile. Lui vede degli occhi che sono come una fiamma di fuoco. E se lui è caduto con la faccia a terra, come morto, è perché ha avuto davanti a sé una visione che è andata al di là di ogni ragionamento e non riesce a spiegarla bene. Però lo Spirito Santo gli viene in soccorso e cerca di spiegarsi, di dire qualcosa di questa gloria tremenda. Se un giorno potremo stare alla presenza del Signore, voi sapete in prima Giovanni, nella prima lettera che Giovanni scrive, proprio questo stesso apostolo, nel capitolo 3, nel versetto 2, dice che se potremo stare alla sua presenza, potremo guardare in faccia il Signore Gesù, è perché Lui ci farà diventare simili a Lui. Altrimenti neanche noi avremmo avuto la possibilità di poter stare vicino a Lui. Abbiamo visto alcune caratteristiche di questa gloria che sono davvero molto molto importanti. E vogliamo vedere questa sera altre caratteristiche e vogliamo cercare, se il Signore ce lo permetterà, di arrivare in fondo a questo messaggio, questa prima parte del libro dell'Apocalisse. Nel versetto 15, la seconda parte, versetto 16, dice, leggiamo il versetto 15, i suoi piedi erano simili a bronzo incandescente, arroventato in una fornace, di questo abbiamo parlato la settimana scorsa. Poi dice, la sua voce era come il fragore di grandi acque, nella sua mano destra teneva 7 stelle, dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli, affilata. È una visione veramente straordinaria. Allora, non è difficile capire il senso, il significato di questa ulteriore caratteristica della gloria del Signore. La sua voce, dalla sua bocca usciva una voce come fragore di molte acque, e ci fa capire proprio la maestà della parola di Dio. Questo rumore grande, tremendo, che emane la parola di Dio. E poi nel versetto 16 abbiamo letto, dalla sua bocca usciva una spada a 2 tagli affilata. E questa è la parola del Signore. Voi sapete dove si trova, vero? In Ebrei la spiegazione proprio di questo verso. Lo leggiamo per i fratelli magari giovani della fede, nel capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei. Viene parlato della parola di Dio come una spada affilata a 2 tagli. È molto molto interessante questa definizione che la scrittura dà della parola di Dio. Già Gesù, voi sapete che nel capitolo 19 è chiamato la parola di Dio. E noi sappiamo che lui, dice Giovanni nel capitolo 1 del suo Vangelo, che proprio lui, la parola, ha creato ogni cosa. E niente di quello che è stato creato è stato creato senza di lui. Lui ha creato tutto. Però guardate adesso in che modo in questo passo Giovanni vede la parola di Dio. Vede uscire dalla bocca del Signore Gesù la parola. Abbiamo detto nel capitolo 4 di Ebrei, per giustificare che si parla della parola di Dio, nel versetto 12, infatti la parola di Dio è vivente ed efficace, più affilato di qualunque spada a 2 tagli, è penetrante fino a dividere l'anima dallo spirito, le giunture dalla midolla, essa giudica i sentimenti ed i pensieri del cuore. Versetto 13, e non v'è nessuna creatura che possa nascondersi davanti a lui, ma tutte le cose sono nude e scoperte davanti agli occhi di colui al quale dobbiamo rendere conto. Che visione ci dà la parola di Dio, del Signore Gesù, lui che è la parola, dalla cui bocca esce una parola, una spada affilata a due tagli. Interessante questa definizione che abbiamo letto qui nel capitolo 4 dell'Epistola agli Ebrei. Questa parola divide l'anima dallo spirito, giudica i sentimenti del cuore, è vero? Come facciamo noi a capire quando stiamo agendo secondo il pensiero di Dio o secondo il nostro pensiero? I sentimenti, la razionalità, il senso dell'uomo, come Gesù diceva a Pietro, vattene via da me, tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso delle cose degli uomini. Eppure Pietro stava mostrando affetto verso il suo maestro. Il maestro che gli aveva detto che di lì a poco sarebbe morto, sarebbe stato tolto da loro, e Pietro, che voleva bene il suo maestro, dice: Signore, questo non ti avverrà mai. Ma Gesù, che ha il senso delle cose di Dio, a differenza di Pietro, lo deve chiamare Satana. Cosa avremmo detto noi lì? Se ci fossimo trovati lì presenti, cosa avremmo detto? Che amore che ha Pietro, è vero, per il Signore. È un po' quando si parla di persone che si trovano in certe condizioni e noi vogliamo mettere la pezza, no? È vero? Ecco che ci sono dei credenti che dicono: ma questo sì che è amore. Ma Gesù dice: sei Satana, non hai il senso delle cose di Dio. Le cose di Dio sono diverse. Come facciamo noi a ragionare biblicamente? Dobbiamo avere la parola dentro. Allora, è la parola che ci permette di capire quando stiamo agendo sentimentalmente, molto bello, razionalmente, e quando stiamo agendo secondo il Signore, che non è molto bello a volte, che non fa molto piacere, che ci rende anche un po' antipatici, è vero? Ci rende un po' antipatici. Vorremmo essere più carini agli occhi della gente, ma non faremo mai la volontà di Dio, e ci sentiremo sempre quella parola di Gesù detta a Pietro: tu non hai il senso delle cose di Dio, hai il senso delle cose, il senso delle cose degli uomini ce l'hai, e come, sei bravissimo su questo, ma Dio giudica i sentimenti del cuore. E credo che non a caso, non era nel programma, che abbiamo letto anche versetto 13: arriverà il giorno in cui il Signore giudicherà ogni cosa. Perché? Perché nulla è nascosto davanti a Lui. Quindi davanti a Dio, come abbiamo visto anche la settimana scorsa, abbiamo visto in questa visione della gloria che riceve Giovanni, davanti a Dio noi saremo giudicati anche per la ragione per cui abbiamo fatto certe cose, il movente, cosa ci ha spinto a fare determinate cose. E questo è davvero importante. Ma questa parola, guardate fratelli, questa parola straordinaria che ha creato il cielo e la terra, che ha creato tutti noi, che ci ha dato la vita, qui davanti al Signore, davanti a Giovanni, la rivelazione che riceve Giovanni e nel libro dell'Apocalisse è sempre ricordata come una parola di giudizio. Non dimentichiamolo mai, vi ricordate, abbiamo parlato della caratteristica peculiare di questo libro: è un libro, è il libro dei giudizi di Dio. E questa visione che riceve Giovanni è una visione straordinaria, ma anche tremenda, di colui che dovrà giudicare. E non a caso, lo stiamo ripetendo, quando gli increduli, quando le nazioni impenitenti, gli uomini che hanno rifiutato la grazia, si troveranno davanti a questa visione gloriosa, diranno ai monti: cadeteci addosso, vogliamo morire, perché non potranno stare davanti a una visione così grande, perché è una visione del giudizio di Dio, perché lì gli uomini dovranno misurarsi, confrontarsi con colui che è veramente Dio, il glorioso. Allora guardate, per quattro volte, notavo, viene parlato della spada, della parola nel libro dell'Apocalisse, e sempre in relazione ai giudizi. Allora voglio portarvi proprio a notare questo particolare. In relazione ai giudizi, prima di tutto verso i credenti, verso la Chiesa. Poi mi spiego meglio. Nel capitolo 2, sempre ovviamente dell'Apocalisse, Il versetto 12. Guardate cosa dice questa chiesa. Quando studieremo questa chiesa vedremo che c'è una differenza che non si nota qui tra la prima volta che parla della parola e la seconda volta che parla della parola di Dio. Guardate il versetto 12 cosa dice. All'angelo della chiesa di Pergamo scrivi queste cose, dice colui che ha la spada affilata a due tagli. Non voglio entrare nel merito di questo, perché studieremo poi questa lettera, se il Signore ce lo permetterà, e vedremo che cosa vuole dire il Signore presentandosi in questa maniera a questa chiesa. Ma guardate adesso il versetto 16. A questa chiesa cosa dice? Ravvediti dunque, altrimenti fra poco verrò da te e combatterò contro di loro con la spada della mia bocca. È una parola di giudizio. È preciso. Non di condanna eterna. Perché sapete, a volte, lasciatemi aprire questa parentesi, avete sentito più di una volta che i credenti dicono, ma noi non dobbiamo giudicare. Sapete che è sbagliato dire una cosa del genere? Noi dobbiamo giudicare. Non possiamo condannare. È diverso il giudizio dalla condanna. Perché il giudizio ha proprio il senso della valutazione e del dare una giusta valutazione anche di biasimo verso determinate situazioni o gesti o opere che vengono fatte. Non so se sono chiaro. È scritto in Prima Corinzi questo, se leggete nel capitolo 2, dice l'uomo spirituale giudica di ogni cosa e lui non è giudicato da nessuno. È l'uomo carnale che non può giudicare. Cioè, è una persona che ha la capacità data da Dio di capire come stanno le cose e di dire non è giusto, fratello, mi dispiace, non è biblico. Non può condannare il fratello perché Dio condanna, ma può dire il Signore dice che non è giusto. E il Signore è quello che sta dicendo a questa chiesa: io ti giudicherò, se tu non ti ravvedi, io ti giudicherò con la spada della mia bocca. Non è la salvezza che giudica il Signore, che condanna il Signore, non è in senso di salvezza. Sappiamo che cosa il Signore vuole dire in questo senso. E credo che è una cosa molto importante, fratelli, quando parliamo della gloria del Signore, e dobbiamo manifestare la gloria del Signore, non lo stiamo parlando di qualcosa che ha poco senso, poca importanza. Non stiamo parlando qui del capitolo primo di immagini che Giovanni usa per spiegarsi che hanno poca importanza. Stiamo parlando di un fatto estremamente importante e che determinerà tutto nella storia delle nazioni. Perché quando Gesù scenderà dal cielo per giudicare le nazioni, come leggeremo adesso, lui è chiamato la parola di Dio. Andiamo adesso a vedere il modo in cui il Signore giudica, anzi dovremmo dire condanna a questo punto, non solo giudica, ma condannerà le nazioni, sempre col soffio della sua bocca. Nel capitolo 19 dell'Apocalisse, abbiamo detto quattro volte si trova nell'Apocalisse questa visione che Giovanni riceve, dalla sua bocca esce una spada, due tagli affilata. È un po' come se Giovanni stesse vedendo qualcosa di anticipato di ciò che sarebbe successo dopo, il modo in cui Dio agisce. È una riflessione che dopo voglio fare con voi, è veramente molto molto interessante. Versetto 15 del capitolo 19 dell'Apocalisse. Dalla bocca gli usciva una spada, leggiamo versetto 13 per capire un po' meglio. Era vestito, dice, parla del Signore Gesù, di una veste tinta di sangue, il suo nome è la parola di Dio. Mamma mia che bello, fratello, è vero? Qual è il nome del Signore Gesù? Sono appellativi che vengono dati, è vero? Lui è chiamato il giudice, lui è chiamato il figlio di Dio, lui è chiamato il Messia, lui è chiamato il Redentore, ma qui lui è chiamato la parola di Dio. C'è una ragione per cui è chiamato così. E dice, versetto 15, dalla bocca gli usciva una spada affilata per colpire le nazioni, ed egli le governerà con una verga di ferro e pigerà il tino del vino dell'ira ardente del Dio Onnipotente. Quando il Signore scenderà, e scenderà con i santi, scenderà con la Chiesa vestita di lino fino ritorto, scenderà per condannare, le nazioni, i popoli che lo hanno rifiutato. E dice nel versetto 21, sempre del capitolo 19, il rimanente fu ucciso con la spada che usciva dalla bocca di colui che era sul cavallo, e tutti gli uccelli si saziarono delle loro carni. In che modo vengono uccise queste persone? Condannate dalla bocca di colui che siede sul cavallo di Gesù Cristo. Allora, che riflessione possiamo vedere qui, fratelli? Che lezione io devo prendere per me, e noi dobbiamo prendere per tutti noi, ognuno per conto proprio? Il giudizio, quando apriamo la bocca, quando diciamo qualcosa, non dobbiamo mai farlo dipendere dai nostri pensieri, dalle tradizioni, da quelle che abbiamo letto di qualcuno, dal pensiero strano di qualcuno, da qualche teologo o professore. Il Signore ci sta insegnando che dobbiamo parlare con la parola di Dio. Capite, fratelli? Alla Chiesa dice: colui dalla cui bocca esce una spada affilata a due tagli, ravvediti, altrimenti ti giudicherò con la soffio della mia bocca. Alle nazioni, sulla base della parola di Dio, saranno giudicate. Non su basi personali, è vero? E noi dobbiamo imparare così, fratelli, perché noi siamo i figli di questo Signore. E la parola di Dio ci dice: siate perfetti, come perfetti il Padre vostro che è nei cieli. Cioè, agite nella stessa maniera che agisce Dio. E noi dobbiamo parlare con la parola di Dio. Mi dispiace, fratello, io il tuo pensiero non lo posso condividere, perché la parola di Dio dice diversamente. Non ti condanno, perché non sono Dio. Ma la valutazione del Signore è questa. Che vede Giovanni? Che esce dalla bocca del Signore? La parola di Dio. Questa spada a due tagli, che divide, che penetra, che giudica i sentimenti, che fa vedere che cosa significa quando stiamo agendo in un modo umano e quando stiamo invece agendo secondo la parola di Dio. Che lezione che ci dà il Signore, fratelli. Che lezione. Ha sempre agito così, anche di fronte alla grande, terribile tentazione frontale che ha avuto con Satana. Sta scritto. Perché quando agiamo con la parola di Dio, staremo sempre dalla parte della ragione, davanti a Dio. E questo è davvero molto molto bello. Lui giudicherà col soffio della sua bocca. Vi ricordate, dice, la parola che voi avete pronunciata, quella sarà quella che vi giudicherà. Da quello che avete udito, quello vi giudicherà. Dalla misura in cui avete capito, sarete giudicati. E questa è una cosa veramente molto, 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 molto importante. Abbiamo letto nel versetto, tornando al nostro capitolo primo, questa visione straordinaria, nel versetto 16 all'inizio, abbiamo letto che nella sua mano destra teneva sette stelle. Che cosa vede Giovanni? Questa ulteriore grande visione che ha Giovanni, e anche queste sono cose importanti, non sono cose che Giovanni vede di poco conto, di passeggero, sai, qualcosa di simbolico che poi col tempo potrebbe anche finire. No, vede delle cose importanti, vede il Signore Gesù, vede che nella sua mano destra, guardate bene, fratelli, guardate bene, perché nella parola di Dio non è scritto nulla a caso, o perché lo richiede il passo, allora bisogna aggiungere qualcosa, ma tutto quello che è scritto ha un senso. Giovanni vede il Signore Gesù che nella sua mano destra ha sette stelle. Chi sono queste sette stelle? L'abbiamo letto più di una volta, l'abbiamo anche detto, guardate nel versetto 20, dice il mistero delle sette stelle, e poi dice alla fine: le sette stelle sono gli angeli delle sette chiese. E quasi tutti i commentatori, gli studiosi delle scritture, sapete che angelo vuol dire messaggero, mandato, parlano di questa figura che viene usata per parlare, per indicare il collegio anzianale che c'è all'interno di ogni chiesa. E quando studieremo le sette chiese, voglio proprio farvi notare che le lettere scritte alle chiese sono prima di tutto indirizzate in modo personale e singolare al collegio anzianale. Se va male una chiesa, è il collegio anzianale che va male. È sempre così. È sempre così, fratelli. Guardate bene, è una cosa importante, lo studieremo più avanti questo. Quanto è importante questo fatto. Vedrete che il Signore parla in modo personale, non al singolare, non al plurale, al singolare. Io parlo a te collegio anzianale. Ma è bello vedere qui che ciò nonostante il collegio anzianale, e lasciatemi dire, aprire una parentesi, lasciando al Signore la valutazione, il giudizio perfetto, finale, che solo Lui conosce, dobbiamo parlare di un collegio anzianale secondo il pensiero di Dio, però. Perché noi possiamo anche metterci come anziani, possiamo anche essere proposti come anziani ed essere soltanto qualcosa di umano e non da Dio. E nonostante noi non dobbiamo mai mancare di rispetto a coloro che fungono da anziani, anche se Dio non li vede tali, davanti a Dio non sono anziani, anche se noi non ci dobbiamo permettere di mancare di rispetto. Spero che sia chiaro questo, è vero? Deve essere chiaro secondo la parola. Noi dobbiamo parlare secondo la parola. Questo collegio anzianale che Lui nel tempo ha preparato, che Lui ha scelto, che Lui ha eletto, che Lui ha donato alla Chiesa, questi uomini veramente tali, non perfetti, ma preparati da Lui, sono nella mano destra del Signore. Come segno di autorità, sono nella sua mano destra. Ed è interessante, guardate fratelli, perché dobbiamo riflettere su queste cose, molto importante. Tutte le volte che la Scrittura ci parla della destra, ci parla sempre di qualcosa di positivo, di grandioso. Sempre. Quante volte abbiamo letto, credo che anche ultimamente, mi sembra Cerrella, leggeva quel passo di Giovanni 21, quando Pietro a un certo punto disse agli altri, io vado a pescare, vi ricordate? Gli hanno pescato tutta la notte, senza prendere niente. Arriva il Signore Gesù e cosa dice? Gettate le reti dalla parte destra, dal lato destro. Avete sbagliato, non di là, dal lato destro. Ma perché a sinistra i pesci non ci sono? Tutte le volte che la Scrittura parla della destra, parla sempre di qualcosa di importante. Tutte le volte che parla della sinistra, è sempre parlato in termini di giudizio, di condanna. Guardiamole queste cose, interessante. Voglio portarvi a vedere qualche passo che riguarda questo. Ad esempio, Romani capitolo 8, il verso 34, per farvi vedere qui adesso che il lavoro, l'opera del Signore Gesù non si è fermata all'incarnazione, a rifare tutto il tragitto, il cammino che ha dovuto rifare per noi che abbiamo sbagliato dall'inizio alla fine, non si è fermato soltanto alla morte, alla risurrezione e all'ascensione in cielo. L'opera del Signore Gesù, fratelli, continua ancora. E come continua, dice l'apostolo Paolo, versetto 34, dice: chi li condannerà? Dice, parla dei credenti. Cristo Gesù è colui che è morto e ancora di più è risuscitato ed è alla destra di Dio ed intercede per noi. Dove si trova il Signore? Alla destra di Dio. Dove saranno i credenti? Alla destra di Dio, fratelli. Alla destra di Dio. Allora guardate, venite un attimo in Matteo, Vangelo di Matteo, capitolo 25. Matteo capitolo 25 e leggiamo i versetti da 31 a 34. Matteo 25, 31 a 34. Quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria con tutti gli angeli, prenderà posto sul trono glorioso, e tutte le genti saranno riunite davanti a lui, ed egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dai capri, e metterà le pecore alla sua destra e i capri alla sinistra. Allora il re dirà a quelli della sua destra: venite voi, i benedetti del Padre mio, ereditate il regno che vi è stato preparato fin dalla fondazione del mondo. Parla in modo particolare del popolo di Israele che si convertirà. Venite. Allora cosa farà il Signore? Vedete queste immagini che vengono usate? Separerà le pecore dai capri, le pecore a destra, capre a sinistra. E cosa dirà a coloro i quali ovviamente sono convertiti? Venite, ereditate il regno. Li metterà dal lato destro. E nel versetto 41, un verso molto conosciuto, ma che dovrebbe anche far tremare coloro i quali ancora non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati, Gesù continua a parlare e dice nel versetto 41: allora dirà anche quelli dalla sua sinistra: andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparate per il diavolo e per i suoi angeli, a quelli della sua sinistra. Allora quando io leggo, fratelli, che il collegio anzianale di ogni chiesa locale, il vero collegio anzianale, secondo la scrittura, si trova nella mano destra del Signore, io vedo tutta la compassione di Dio. Dio che guida i cuori, che guida le menti, che guida coloro che sono gli uomini che Dio ha preparato, la sua autorità. Vi ricordate quando abbiamo studiato Geremia? Dio volendo, tra breve uscirà il libro. Geremia, quando Geremia si è grattato in testa, ha detto: Signore, ma com'è possibile che questo popolo parla solo di menzogne? Ed è interessante una cosa che non abbiamo detto e che ho scoperto dopo: tutte le volte che Geremia si parla di menzogna, la menzogna è sempre associata alla morte. Questo studieremo nella chiesa di Smirne, quando lo studieremo, vedremo il perché viene parlato in sinagoga di Satana, e vedremo che nesso ha con Satana tutto questo. Cosa rispose il Signore Geremia? Perché, Signore, pastori, sacerdoti, re, profeti, predicano la menzogna? Perché, Signore? Ma com'è possibile questo? Per due volte il Signore cosa ha risposto? Ma chi l'ha chiamata questi qua? Ma io mi sono mai rivelato a loro. Io non ho mai chiamato loro. Il collegio anzianale è nella mano destra di Dio. E anche quando sbaglia, Dio lo giudicherà. Perché lui è l'autorità. E Dio vuole dare tutto a loro. Ma quando questo collegio anzianale, pur essendo chiamato da Dio, si devia, Dio lo giudica. Ed è triste quando il collegio anzianale viene giudicato. Perché purtroppo porta delle tristi conseguenze anche nella Chiesa, fra tutti i membri della Chiesa del Signore. Mi ha toccato questo fatto. Nella sua mano destra, vede Giovanni, teneva 7 stelle. Teneva i responsabili di queste 7 chiese. Qualcosa di bello. E l'ultimo particolare che ha a che fare con la rivelazione, la visione gloriosa che Giovanni riceve, è proprio alla fine del versetto 16. Dice: e il suo volto era come il sole quando risplende in tutta la sua forza. Guardate com'è bella anche questa visione che riceve. Com'era la faccia del Signore Gesù? Com'era il volto del Signore Gesù? Chi è l'uomo che riesce a vedere il sole da così vicino, in modo ravvicinato, come Giovanni ha visto il Signore quando il sole splende in tutta la sua forza? Fate una comparazione, un confronto con la trasfigurazione. in Matteo capitolo 17 versetto 2 è parlata ancora dalla faccia del Signore Gesù, dice che splendeva come il sole. Ma Giovanni è ancora lì in piedi, non è con la faccia a terra. Ma qui dice, fratelli, che la faccia, il viso del Signor Gesù non risplende come il sole, ma come il sole in tutta la sua forza. E io credo che qui Giovanni cade morto. È riuscito a parlare fino adesso. Ha visto gli occhi in fiamma di fuoco, impressionante. Ha visto dei piedi che erano tersi, rame, arroventato, impressionante una cosa del genere. Ha visto i capelli bianchi, la purezza, la santità del Signore, i pensieri santi, puri del Signore. Impressionante questo, non riesco a spiegarlo. Ma davanti ad un sole che splende in tutta la sua forza, non si può stare in piedi. E qui, dice versetto 17, quando lo vidi, cioè quando ho cominciato a guardare nel viso del Signore, è caduto con la faccia a terra come morto. Fratelli, l'ho detto a me, lo voglio dire prima a me, perché non sono migliore di nessuno. E Dio mi guardi, se dovessi anche soltanto con una briciola sentirmi migliore di voi. Questa è la strada della santificazione. Questa è la strada della consacrazione. Se questo non ci dice niente, possiamo ascoltare tutti i messaggi che vogliamo, non ci diranno mai niente. Perché non sarà un uomo che vi consacrerà. Perché non sarà la bella testimonianza o la santificazione o la consacrazione di un collegio anzianale o di qualche uomo, di qualche bravo predicatore che vi porterà davanti a Dio con la faccia a terra. Sarà soltanto la visione della gloria di Dio. Questo vi porterà con la faccia a terra. E quando si arriva qui, si è arrivati là dove c'è tutta la soddisfazione, dove non cercherete nient'altro che possa rendere gioiosi il cuore vostro, perché avete visto qualcosa, fratelli, di troppo grande, poco, ma così grande, che vorreste capire di più, avere di più, stare di più. Questa è la strada, ed è veramente straordinario. Giovanni deve cadere con la faccia a terra come morto, e sarebbe rimasto lì se il Signor Gesù personalmente non fosse intervenuto. E come è intervenuto il Signore? E con questo ultimo particolare vogliamo veramente concludere questa prima parte. Come è intervenuto il Signore? Guardate, fratelli, versetto 17, la seconda parte. Ma egli pose la sua mano destra su di me. Ancora una volta. Che bello, fratelli. La sua mano destra. Allora, ancora una volta, la destra che cos'è? È sinonimo di potenza, di benedizione, è sinonimo di salvezza. La mano destra del Signore è posata adesso. Guarda, c'è un intervento qui che ha tre particolari interessanti. Il Signore Gesù interviene mettendo la sua mano destra sopra di Giovanni e gli dice: non temere. La rivelazione che tu hai avuta, grandiosa, terribile, che porterà anche il giudizio alle nazioni e a una chiesa carnale, ai credenti carnali che vivono solo per loro, portare il giudizio anche a loro, non la salvezza, la perdere la salvezza, ma il giudizio, e sarà tremendo quel giudizio. È come dire: Giovanni, non è per te. È vero? Non è per te, Giovanni. Tu sei un uomo fedele. Tu per me sei arrivato niente meno a fare delle scelte che nessuno avrebbe mai fatto, perché non c'era lì, umanamente parlando, nessun tipo di convenienza. Vi ricordate, abbiamo parlato venerdì scorso, quando abbiamo detto: ma Giovanni, ma come ha fatto? C'è un uomo che arriva a 100 anni quasi, vecchio, malato, gettato lì in una cava a lavorare, magari sporco, non so come. Ma chi te l'ha fatto fare? Sei arrivato quasi a 100 anni, hai predicato la parola fedelmente fino adesso, ma basta, ritirati. Vai in pensione, no? A un certo punto, ma insomma, che cosa si può dire ad un uomo arrivato fino ad una certa età? Che cosa si può dire? Chi avrebbe il coraggio di rimproverare un uomo che per 90, fino a 90, 95 anni, per 70, 80 anni ha sempre servito il Signore fedelmente, buttato in prigione più di una volta? Chi avrebbe il coraggio di dire che è uno sfaticato, è un carnale? Ma non avrebbe visto la gloria del Signore se si fosse fermato. Perché abbiamo letto nel Salmo 92, vi ricordate? Che coloro i quali sono piantati nella casa dell'Eterno porteranno frutto. Nei cortili, nella casa di Dio, piantare nel cortile della casa di Dio porteranno frutto, nella casa del Signore anche nella loro vecchiaia. Oggi neanche i giovani portano frutto, ma Giovanni ha portato frutto anche nella vecchiaia, fino all'ultimo giorno. Io metto la mano destra su di te, Giovanni, non è per te questo. Non ti devi sgomentare, quello che tu hai visto non è per te. Io ti ho dato questa rivelazione affinché tu scrivi alle chiese. Ecco la bellezza. Giovanni di lì a poco sarebbe morto. Io ti ho dato questo per la chiesa di Villa Cortese. Giovanni, scrivi alla chiesa di Villa Cortese, di alla chiesa di Villa Cortese di fare delle scelte per la gloria di Dio, se no stanno vivendo per niente, umanamente, basta, e saranno ingannati. Scrivilo, dillo, fallo capire, alzati, non temere. E poi guardate, fratelli, il Signore gli dice alla fine, gli dà qualcosa, gli fa capire qualcosa in terzo luogo della sua identità di Dio, e gli dice: non temere, Giovanni, perché io sono il primo, ma sono anche l'ultimo. È in questo modo che poi si presenterà a una delle chiese, delle sette chiese dell'Apocalisse. E sono il vivente, ero morto, ma sono tornato in vita, e dice: e ho le chiavi, tengo le chiavi della morte e dell'Ades. Giovanni, il Signore della morte sono io. Il Signore della vita sono io. Tirati su e scrivi. Scrivi quello che tu hai visto. Che rivelazione ha scritto Giovanni, fratelli. Scrivi le cose che tu hai viste. E questo è davvero molto, molto bello. Fratelli e sorelle, se il Signore lo permetterà nella sua grazia, prossimo venerdì cominceremo a parlare delle sette chiese dell'Apocalisse. Non entreremo molto nel merito di queste chiese perché ci vorrebbe tantissimo tempo, ma cercheremo di vedere le cose essenziali che sono per noi, che sono per la nostra edificazione, per la nostra crescita, uno sprone per noi ad andare avanti, perché il tempo è vicino, il Signore sta per tornare, fratelli. Chissà se finiremo l'Apocalisse. Ma sicuramente il Signore ce la spiegherà meglio, perfettamente, anzi non meglio. Ma nel frattempo vogliamo essere incoraggiati dal Signore, dallo Spirito di Dio e anche un po' da Giovanni a contemplare un po' di più la persona del Signore Gesù. Perché se lo faremo, anche quando riceveremo delle delusioni, andremo avanti lo stesso. Perché serviremo col cuore, per amore, per la sua gloria, serviremo di Dio vivente e vero. Che il Signore sia benedetto.
Amen. Possiamo avere un tempo.